sciopero per il 25 ottobre. Il progetto della centrale rischi, fortemente caldeggiato da Banca d'Italia, viene sostituito da quello dell'Asset Quality Review. Il 26 ottobre 2016 il coordinamento della vigilanza COVID è formato dal direttore generale Lorenzo Saurelli, da Mirella Sommella e Ugo Grannata come ispettori esterni e Filippo Siotto come ispettore interno. Proprio in quella seduta viene approvato il rapporto del servizio vigilanza ispettiva su Banca CIS in base agli accertamenti cartolari sulla base delle informazioni comunicate dalla Banca CIS il 12 luglio 2016. A chiusura dell'anno 2016 non si può tralasciare che nella seduta del 7 dicembre il COVID delibera di ratificare e trasmettere alcune delibere adottate il 24 agosto e il 5 settembre, di cui mancano i verbali, su cui pare ci fosse dissenso tra i membri e che riguardavano proprio la verifica di anomalie sul rimborso delle quote di fondi comuni di investimento gestiti dalla Scudo Società Generale e collocate da Banca CIS. Si delibera di rinviare le decisioni rispetto a tale questione. Il 2017 inizia con un nuovo governo, quello di adesso SM. Nei primi quattro mesi dell'anno, dai verbali del Covid, emerge la presenza di un potenziale investitore, non meglio precisato per Banca CIS, della volontà di avviare una azione di liquidazione volontaria di Banca Partner e di una soluzione da adottare per addivenire alla conformità degli assetti proprietari a quanto previsto dall'articolo 16,5 della LISF e del rilascio della riserva obbligatoria. In questo periodo la stampa nazionale italiana pubblica dati riservati di vigilanza bancaria riferibili alla relazione del Fondo Monetario Internazionale che evidenziano una perdita di euro 400 milioni e falsificazione dei bilanci di Carisp con l'esito di creare allarmismo e sfiducia nel sistema bancario sammarinese. Il Movimento Rete il 3 aprile 2017 denuncia la situazione e chiede di indagare sulla fuga di notizie da Banca Centrale e nuovamente il 17 aprile 2017 sui dati esposti nella relazione del Fondo Monetario Internazionale. Da queste denunce scaturiscono due procedimenti, il 167/2017 e il 194/2017. Entrambi istruiti dal giudice Buriani che dopo aver interrogato Elena Tonnini il 5 maggio 2017 e aver ricevuto diverse integrazioni di materiale da parte dei consiglieri di rete, senza ulteriori verifiche archivia entrambi i procedimenti il 6 dicembre 2018. Il 19 aprile 2017 i 10 consiglieri della Democrazia Cristiana sottoscrivono un esposto da presentare alla reggenza quali garanti della Repubblica, illustrando le relazioni tra Francesco Conforti e Banca CIS, mettendo in luce le relazioni debitorie del soggetto nei confronti della banca e la posizione debitoria dell'ingegnere Grandoni rispetto a Carisp. A fronte di questa richiesta, Sua Eccellenza Mimma Zavoli e Sua Eccellenza Vanessa D'Ambrosio rispondono ai consiglieri democristiani rifiutandosi di ricevere il materiale prodotto. A seguito di questo rifiuto, i consiglieri del PDCS depositano l'esposto in Consiglio Grande e Generale, corredato di tutti gli allegati. Il 5 maggio la Democrazia Cristiana propone l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul sistema bancario che verrà bocciata il 23 giugno dalla maggioranza di adesso SM in Consiglio Grande Generale. Lo stesso giorno la DC tiene una conferenza stampa a Palazzo Pubblico in cui denuncia conflitti di interesse in Banca Centrale. In particolare, l'attenzione si concentra sulla signora Kio Okawe, presente in ben quattro società del gruppo Conforti e moglie di Filippo Siotto, membro del Covid, e sull'indebitabolimento del sistema di vigilanza. Vengono portati alla luce documenti reperiti dai membri della DC che attestano il rapporto matrimoniale proprio tra Siotto e Kio. In questa fase il contesto politico è particolarmente infuocato. Vi è una forte contrapposizione tra maggioranza e minoranze, le quali fin dal giorno successivo alle elezioni hanno etichettato come illegittima la maggioranza ed il governo usciti dalla tornata elettorale del 2016. Molti sono gli allarmi che le opposizioni lanciano verso persone che riempiono svariati ruoli. Si evidenzia come la maggioranza in quel contesto operi per sostenere l'autonomia di Banca Centrale, considerando tali iniziative come volte a destabilizzare il quadro politico. Rispetto alla posizione di Ciotto, dai verbali del CCR del giugno 2017 emerge come lo stesso Savorelli si confrontò con i segretari di Stato presenti per offrire chiarimenti a riguardo e da cui conseguì la piena solidarietà espressa dal segretario di Stato Celli a nome del CCR e del Congresso di Stato al membro della Vigilanza per l'attacco ricevuto dall'opposizione politica. L'ingegner Marino Grandoni da una parte, il dottor Daniele Guidi ed il dottor Massimo Merlino dall'altra presentano due esposti alla magistratura per affermazioni false e fuorvianti contro Banca CIS il 28 giugno 2017, dai quali sorgono rispettivamente i procedimenti 337-2017 e 335-2017. In questo caso i procedimenti sono stati seguiti dal giudice Antonella Volpinari, che dopo aver richiesto la comparizione dei presentatori degli esposti il 7 e 8 marzo del 2018 svolge l'interrogatorio di tutti e 10 i consiglieri democristiani tra il 22 e il 29 ottobre 2018. Il 19 novembre 2018 entrambi i procedimenti vengono archiviati. Nel CCR del 30 maggio 2017 BCSM riferisce di aver preso la strada del passaggio in blocco di asset dentro Carisp e delle gravi problematiche di liquidità esistenti. Emerge durante questo CCR un passaggio in cui il direttore Savorelli informa che il giorno seguente avrebbe chiesto al Condir un ampliamento dei poteri di intervento in capo al direttore per far fronte a tale crisi e la necessità di forti interventi dello Stato per la messa in sicurezza di Carisp. In sostanza, Savorelli parla dei poteri che stava per farsi dare dal Consiglio Direttivo di Banca Centrale in relazione alla necessità di avere liquidità per tutelare Carisp al momento dell'incorporazione di asset senza mai nominare il CIS. Il presidente Grais aggiunge che, ad ogni modo, ove il Consiglio Direttivo di Banca Centrale non deliberasse favorevolmente di estendere o confermare i poteri in capo al direttore generale, restano fermi i poteri del presidente di poter attuare interventi a sostegno del sistema a mezzo di delibera d'urgenza. Nel CCR del 24 luglio 2017 viene nuovamente ribadita la necessità di liquidità sistemica e Banca Centrale informa di essere al lavoro per reperire liquidità esterna, poi di fatto mai arrivata. Nelle settimane successive si svolgono due riunioni del CCR a cui non partecipa Banca Centrale, una il 31 luglio, l'altra il 9 agosto, proprio in un momento in cui la crisi generata dal commissariamento di asset attanagliava il sistema senza che le soluzioni prospettate avessero in alcun modo trovata attuazione. Solo il 17 agosto Savorelli torna a presenziare al CCR ed i temi sul tavolo diventano molto delicati visto il tempo trascorso. Si prende in esame la situazione di Carisp e Savorelli cambia le carte in tavola rispetto a quanto sostenuto fino a lì e manifesta perplessità sull'autorizzazione all'operazione di incorporazione di asset in Carisp. Anche in questo caso non si parla di CIS, né viene fatto alcun cenno a possibili operazioni in titoli. L'operazione titoli si realizza il 24 luglio 2017 con la vendita a Banca Centrale dei titoli Demeter. Dai verbali del Covid non risulta alcuna operazione di questo genere autorizzata o anche solamente presa in esame né tantomeno ne è data la minima informazione a Condir e CCR. Ciò che accade è che nella seduta del Covid di agosto viene approvata la relazione del servizio di vigilanza sull'ispezione del 2015 e avviato il procedimento sanzionatorio avverso al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale del CIS e al revisore, che il 21 novembre 2017 porta alla deliberazione di irrogare sanzioni pecuniarie di circa 5.000 euro ciascuno. Il 30 agosto 2017 viene licenziato Savorelli per mancanza di fiducia da parte del CCR, conseguente ad una serie di comportamenti sprezzanti nei confronti delle istituzioni e di cui il noto dito medio è l'ultimo di una serie decisamente più sostanziali. Da settembre a dicembre 2017 il Covid cambia ancora svariate volte. In settembre il dottor Bernardi sostituisce temporaneamente Savorelli fino alla nomina del dottor Raffaele Capuano. In ottobre lo stesso periodo che vede anche le dimissioni di Sciotto, un ruolo che sarà nuovamente ricoperto da Bernardi in novembre e dicembre dopo che anche Capuano lascia il proprio incarico. A questo proposito rilevo ancora il fatto che durante il CCR del 1 settembre 2017, sia lo stesso Grais a proporre ai membri di governo di ricercare un accordo con Savorelli per, virgolette, evitare un antipatico contenzioso dannoso per tutti, nessuno escluso, e proponga Ugo Granata alla guida della vigilanza, sostenendo che il dottor Daniele Bernardi non ha le competenze e le capacità per essere collocato al vertice della struttura, anche se per poco tempo. Si propone di relegare Bernardi alla guida della tesoreria ed esattoria. A fronte di questa proposta riguardo al negoziato con Savorelli, il segretario di Stato Simone Celli riferisce di aver dato mandato ai consiglieri di Banca Centrale Cecchetti, Zanotti e Caulard, ma a questa commissione non risulta che tale negoziato abbia avuto seguito. Il 1 settembre è una data significativa perché è la prima volta in cui si parla dell'operazione i titoli in CCR e i membri del CCR chiedono informazioni su eventuali ordini interni a Banca Centrale per vendere titoli liquidabili. E Bernardi, presente al CCR in sostituzione di Savorelli, riferisce di essere venuto a conoscenza di un trasferimento titoli di proprietà di Banca Centrale per un controvalore di circa 60 milioni a favore di Banca CIS, al fine di reperire liquidità all'esterno. La riunione si conclude con la richiesta a Bernardi da parte dei segretari di Stato Renzi e Zafferani di una relazione sulle operazioni effettuate dall'ex direttore generale. Al suo rientro in Banca Centrale Bernardi chiede subito una relazione a Sciotto su chi fossero i proprietari dei titoli. Il 13 settembre la relazione è già pronta, anche se non si specificava la titolarità dei titoli. E Bernardi si presenta in Condire il giorno successivo rappresentando l'anomalia della situazione e chiedendo al Condire, presenti Grais, Cecchetti, Caulard, Mancini, Simoncini e Zanotti, di attivare l'internal audit per verificare al più presto e riferire in seguito autorizzata dal Condire. Il 25 settembre viene inviata a tutti i membri del Condir e del Collegio Sindacale la relazione di internal audit sui titoli preparata dalla dottoressa Katia Massari. Bernardi ha riferito alla Commissione che, giunta la relazione al Condir, la reazione del Presidente Grais si concentra sulla forma, sostenendo che sarebbe dovuta essere trasmessa prima al Presidente, poi al Condir. Al contrario, l'audit risponde al Condir, dunque Bernardi sollecita proprio la convocazione di un Condir purché se ne tratti. Alcuni dei membri del Condir, tra cui il Vicepresidente Cecchetti, non ritirano la relazione. Quest'ultima, audita dalla presente commissione, afferma di aver agito in questo modo poiché non ravvisava elementi tali da giustificare un'azione urgente. Il 29 settembre, constatando che il Condir non viene convocato e che nessun riscontro viene dato dal presidente Grais a fronte delle richieste fatte ad inizio del mese, il vice direttore Bernardi presenta esposto in tribunale perché la magistratura possa verificare i fatti. Da questo esposto nasce il procedimento 500-2017 in capo al commissario della legge Simon Luca Morsiani. La riunione del Condire del 6 ottobre è piuttosto agitata. Metà del consiglio di amministrazione è stato rinnovato. Usciti Caulard, Simoncini e Zanotti, entrano Martina Mazza, Nicola Cavalli e Marco Bodellini. Durante la riunione viene riferito della visita della Polizia Giudiziaria il giorno precedente per notificare al Presidente e al Vice Direttore l'avvio di un'indagine disposta a carico di Savorelli e Siotto. Tutti i membri della vigilanza auditi descrivono questa fase come di blindatura di Banca Centrale, in cui il potere e gli incarichi si concentrarono sul direttore generale Savorelli e su Siotto, messo alla guida dell'area governance e di controllo. Nel Condir del 17 ottobre 2017 appare chiaro che gli esposti presentati sono almeno tre. Uno da parte del vice direttore Bernardi, uno da parte del collegio sindacale e un altro da parte del consigliere Francesco Mancini. È nella stessa circostanza che, all'unanimità dei presenti, il consiglio direttivo di Banca Centrale delibera di licenziare Siotto sulla base di quanto scritto nella relazione di internal audit, della stessa relazione di Siotto in palese conflitto di interessi e del fatto che l'intervento verso Banca CIS fosse stato effettuato al di fuori di esigenze di liquidità e senza rispettare i regolamenti interni. Il 31 ottobre il presidente Grais lascia il proprio incarico dopo che il 21 settembre avesse già riferito al CCR di voler rassegnare le proprie dimissioni. Dalla lettura del verbale emerge anche come non vi sia stata alcuna contrarietà da parte del presidente di Banca Centrale verso la nomina del nuovo direttore generale Raffaele Capuano, che tuttavia andrà ad occupare il ruolo per cui lo stesso Grace aveva proposto Ugo Granata, cercando una forte continuità all'interno del Covid. L'esperienza di Capuano è molto breve e lui stesso ha riferito in commissione le ragioni per cui ha scelto di rinunciare al mandato. A fine settembre, infatti, Capuano giunge a San Marino ed incontra la missione del Fondo Monetario Internazionale ed il dottor Carlo Cottarelli, che gli riferisce come la strada maestra per risolvere la situazione sia quella di concordare il programma del Fondo Monetario. Durante gli annual meeting del Fondo Monetario a Washington, assieme a Grace, incontra il dottor Rossi di Banca d'Italia, che mostra disponibilità a sostenere la domanda se San Marino lo avesse richiesto. Tornato a San Marino, il direttore generale si rende conto che non ci siano le condizioni politiche per attuare le scelte che l'adesione al programma avrebbe comportato. La decisione di non proseguire nel rapporto lavorativo viene comunicata il 16 novembre al segretario alle finanze Celli. Le motivazioni riferite dal dottor Capuano in sede di audizione riguardano proprio la maturata consapevolezza che non vi fosse la possibilità di attuare gli interventi sul sistema economico e finanziario sammarinese. Riguarda l'intrusione nell'appartamento da parte di membri della Banca Centrale, accompagnati dalla gendarmeria, per verificare la cassaforte utilizzata da Savorelli, Capuano ha riferito a questa commissione che, rispetto al resto, era stato colore. Riferisce tuttavia che si trattò di una situazione sgradevole e che egli si irritò moltissimo, percependola come un atteggiamento ostile nei suoi confronti. Infatti, sebbene avvertiti in precedenza che si sarebbe dovuta effettuare questa operazione, restò amareggiato dal fatto che non gli fu comunicata la circostanza per tempo, rendendogli impossibile essere presente alla perquisizione, anche in considerazione degli effetti personali presenti nell'abitazione. Pur riscontrando in ciò una forma di ostilità verso il direttore generale convocato dalla magistratura, ritenne sproporzionato fare querela per violazione di domicilio. Il 20 dicembre 2017 il direttore generale di Banca Centrale Roberto Moretti, proveniente da Caris, il Covid composto da Ugo Granata e Mirella Sommella, constata che A seguito di recepimento e verifica delle segnalazioni mensili inviate da Banca CIS del 31 luglio 2017 e del 31 agosto 2017, queste ultime sono giunte in ritardo di circa 20 giorni e non contengono alcun riferimento all'operazione Demeter, che verrà inserita solamente il 12 ottobre 2017. Nonostante ciò, il Covid delibera di non avviare alcuna azione sanzionatoria verso Banca CIS. A partire dal 15 gennaio 2018, il dottor Raffaele Mazzeo diventa membro della vigilanza di Banca Centrale insieme ad Ugo Granata. Sul suo arrivo in Banca Centrale, innanzitutto, dall'analisi del protocollo segreto di Moretti, si è riscontrato l'inoltro di una mail al direttore generale il 10 gennaio 2018 riguardanti il contratto di consulenza richiesto da Banca Centrale a KPMG per una verifica del valore dei titoli Demeter e del quale lo stesso Mazzeo si fa intermediario, scrivendo a Moretti di aver richiesto qualche ritocco al contratto. In questo momento la vigilanza di Banca Centrale è in piena trattativa con colui che è considerato il potenziale investitore più promettente per l'acquisto di CIS, Mohamed Ali Ismail Turchi. Ciò che rileva, come messo in luce dalle relazioni di Internal Audit, è che Mazzeo, sebbene non ancora membro del Covid, partecipi già e con un ruolo attivo alle riunioni immediatamente precedenti alla delibera di vendita. Il 17 gennaio 2018 il Covig, formato da Moretti, Mazzeo e Granata, delibera l'acquisto del capitale di Banca CIS, Banca Partner e Scudo Investimenti SG da parte del signor Mohamed Ali Ismail Turchi per il tramite di Glenor Holding S.A. sulla base dell'istanza pervenuta il 10 novembre 2017 e integrata il 15 gennaio 2018. Il 16 febbraio 2018 in Banca Centrale avviene un incontro tra Turchi e Grandoni per l'apertura di un conto corrente funzionale alla vendita di Banca CIS presso la stessa Banca Centrale. Il conto corrente viene aperto il 19 febbraio, ma risulta che il Covig solo nella seduta del 21 febbraio rilasci orientamento favorevole verso il Condir in merito all'apertura di tale conto corrente. Di questo conto corrente si è parlato anche il dottor Bernardi, rilevando l'irritualità derivante dal fatto che in BCSM venga aperto un conto per una transazione tra privati. La questione è stata seguita da Ugo Granata. Alla fine l'operazione non ha avuto buon esito perché la transazione sarebbe dovuta passare attraverso il circuito di Banca d'Italia ed i privati non la effettuarono. A seguito di ciò, tuttavia, il direttore generale Moretti assegna il dottor Bernardi a diverso incarico. Nello stesso periodo vengono trasferite all'esatteria sia il responsabile antiriciclaggio Luca Beccari, che aveva avviato le procedure di controllo, sia la responsabile di Internal Audit, Katia Massari, che aveva fatto la relazione sui titoli. Sull'origine e sulla provenienza dei fondi del signor Turchi, il 5 marzo è stato avviato il procedimento penale 131-2018 a fronte di segnalazioni di AIF attribuito al giudice Antonella Volpinari, che, dopo aver svolto indagini, ne dispone l'archiviazione il 2 aprile 2019 per assenza di notizia criminis, rilevando però la necessità di svolgere ulteriori indagini riguardanti le condotte del dottor Moretti già poste all'attenzione e da effettuare all'interno del procedimento 500-2017. Dal 22 febbraio 2018 ha inizio una fase che perdurerà sino al commissariamento, in cui Banca CIS effettua più richieste di finanziamento verso Banca Centrale, a cui il Covid ha dato più volte seguito. L'argomento verrà approfondito all'interno della relazione. Il Covig si riunisce per valutare la richiesta di Banca CIS per un supporto finanziario di 15 milioni di euro di fronte ad una inaspettata richiesta di rientro immediato di un creditore. Lo stesso giorno il CONDIR, sulla base delle indicazioni offerte da Moretti e da Mazzeo, delibera il finanziamento in favore di CIS, che viene sottoscritto dalla vicepresidente Silvia Cecchetti il 26 febbraio 2018. Il 1 marzo 2018 il direttore generale Moretti informa il CONDIR di aver rinnovato l'investimento sui titoli Demeter, che sarebbe scaduto il 28 febbraio 2018. In questa comunicazione, approfondita poi da Mazzeo, si rileva la carenza di accuratezza da parte del Dipartimento Finanza e la richiesta di conferma di tale operazione al CONDIR sulla base della necessità di liquidità da parte di CIS. Inoltre viene ufficializzata la richiesta di consulenza fatta a KPMG sulla valutazione dei titoli fino ad allora mai presentata al Consiglio di Amministrazione di Banca Centrale. Inoltre Mazzeo significa al CONDIR che tale operazione aveva prodotto un utile di oltre 700.000 euro e che pertanto si considerava opportuno rinnovare. Anche su questo aspetto il rimando è al capitolo analitico appositamente sviluppato. Nella stessa seduta il direttore generale Moretti comunica al CONDIR anche della chiusura del conto corrente vincolato cessione aperto due settimane prima per la transazione Turchi-Grandone. Il 9 maggio 2018 l'avvocato Katia Tomasetti assume la carica di presidente di Banca Centrale. Nei mesi successivi il Consiglio Direttivo si concentra sull'analisi delle operazioni svolte da Moretti all'inizio del proprio mandato, sollevando gravi criticità sia nella modalità istruttoria delle pratiche riguardanti i finanziamenti a Banca CIS, sia rispetto all'aver tenute nascoste segnalazioni effettuate dal responsabile antiriciclaggio a fine maggio, che avrebbero innalzato l'indice di rischio della Banca di Grandoni e dunque portato a considerazioni differenti dello stesso CONDIR rispetto alla concessione di tali finanziamenti. Il 6 settembre Ugo Granata decide di sospendersi, il 21 settembre Moretti viene rimosso dal suo incarico ed il consigliere Bodellini viene sostituito dal dottor Giacomo Volpinari. Date le criticità della gestione del direttore generale Moretti, sollevate soprattutto dal presidente Tomasetti e dai consiglieri Massa, Cavalli e Mancini, viene dato avvio a verifiche di internal audit svolta dal dottor Maurizio Sesta, che il 31 ottobre conferma nella sua relazione tutte le accuse rivolte a Moretti. Queste circostanze sono molto importanti perché le posizioni espresse dai consiglieri di Banca Centrale corrispondono alla descrizione che ne viene fatta nella notoria telefonata carpita di Marino a Nicola, che dagli elementi citati parrebbe essere stata fatta nella prima metà di ottobre 2018. Dato il clamore che ha sollevato la telefonata in questione, questa commissione ritiene di dover precisare quanto segue. In sede di audizione, a fronte di una non risposta dell'ingegnere Grandoni sulla questione, il signor Nicola Silva riferisce che almeno in una circostanza l'ingegnere Grandoni abbia lui telefonato esprimendogli dissenso verso le modalità di gestione di Banca Centrale e del Governo e rappresentando situazioni similari alla telefonata divenuta pubblica. Dal nostro punto di vista, ciò che rileva rispetto a questo sfogo di Marino Grandoni è il fatto che, esprimendo giudizi con parole piuttosto forti, l'ingegnere evidenzi una conoscenza dei contenuti delle sedute del CONDIR che, invece, dovrebbero essere segrete e lamenti una perdita della propria precedente capacità di controllo. Inoltre, come si vedrà in seguito, si è venuti a conoscenza di una richiesta da parte dell'ingegnere Grandoni al giudice Morsiani per sapere se fossero state avviate intercettazioni a proprio carico nell'ambito del procedimento 500-2017, così rafforzando la tesi che il Marino di cui sopra sia proprio Grandoni, proprietario di Banca CIS. Il 18 ottobre 2018 il COVIG, completamente rinnovato ed ampliato, è formato da Giuseppe Ucci come vice direttore, Fabio Massa, Giuseppe Buoncompagni, Milena Guidi e Marco Giulianelli, e in quella seduta vengono immediatamente deliberati accertamenti ispettivi e cartolari verso Banca CIS. Come già anticipato, il 31 ottobre del 7 novembre le relazioni di Maurizio Sesta di Internal Audit, Banca Centrale, confermano al CONDIR le irregolarità gestionali di Moretti, sia rispetto ai finanziamenti che all'operazione di vendita ad Aliturchi, approfondimenti che continuano il 20 novembre durante un CONDIR parzialmente rinnovato che vede la presenza dell'avvocato Antonella Mularoni e del ragioniere Gianluca Amici in sostituzione dei dimissionari Nicola Cavalli e Marco Bodellini. Dopo che il 20 novembre il dottor Rucci riferisce di un incontro con la dirigenza di Banca CIS, Guidi e Fabbri, a fronte dell'imminente scadenza, il 28-11, dei finanziamenti concessi nei mesi precedenti e delle perduranti esigenze della banca, il 26 e 27 novembre, rispettivamente il Covig ed il Condir, avviata l'ispezione in Banca CIS, valutano un ulteriore e parziale rinnovo dei finanziamenti che viene approvato dal CONDIR il 30 novembre a queste condizioni: garanzie sul corretto utilizzo dei finanziamenti, cessione in pegno delle azioni della banca, divieto di distribuzione dei dividendi. Anche su questo la Commissione ha fatto un apposito approfondimento. Il 26 novembre 2018 giunge in tribunale un esposto anonimo al magistrato dirigente del Tribunale Unico di San Marino, privo delle generalità dell'autore, tale Matteo Poletti, che denuncia irregolarità da parte del presidente di Banca Centrale Katia Tommasetti rispetto alla società Lazard, una consulenza concessa al dottor Sandro Gozzi ed altre presunte condotte illecite compiute in Banca Centrale. Il 16 gennaio 2019, a seguito di una lunga istruttoria avviata a fine 2017 tramite l'esposto sui titoli Demeter, il commissario della legge Morsiani emette un provvedimento contenente misure reali e personali nei confronti del dottor Daniele Guidi, con molteplici imputazioni di reato, insieme ad un altro provvedimento nel quale dispone misure reali nei confronti dell'ingegner Marino Grandoni. Nello stesso giorno il commissario Morsiani avvia la procedura per effettuare intercettazioni telefoniche a carico dei sospettati e, a seguito della procedura di sorteggio richiesta dal dirigente Guzzetta il 23 gennaio, il giorno successivo, 24 gennaio, viene estratta, quale giudice designato, il commissario Isabella Pasini. Appresa la vicenda dell'arresto del dottor Guidi, la reazione del Covig è immediata ed il giorno successivo, il 17 gennaio, dopo ripetuti incontri con la dirigenza, viene ampliato lo spettro dell'ispezione già avviata su Banca CIS e si dà mandato per la stesura di una relazione intermedia sulla situazione. Il 17 gennaio 2019 è il giorno in cui viene avviata dal giudice Buriani l'acquisizione di informazioni e documentazione di atti presso Banca Centrale, idonee a dimostrare chi, per quali motivi e quando fossero stati conferiti gli incarichi a Sandro Gozzi e Maurizio Sesta e chi fossero i membri del Consiglio Direttivo di Banca Centrale al momento del conferimento delle consulenze, dal quale scaturisce tutta la vicenda Tommasetti. Il 21 gennaio, a seguito anche della richiesta presentata da parte dei vertici del Consiglio di Amministrazione della Banca sotto ispezione e della ormai rilevata totale mancanza di liquidità, il Covig scioglie gli organi con funzione di amministrazione di Banca CIS a seguito di criticità patrimoniali e di gravi irregolarità nell'amministrazione della banca riscontrate nella relazione intermedia consegnata in data 19 gennaio 2019, che non ha ottemperato alle disposizioni di vigilanza. Viene avviata la procedura di amministrazione straordinaria e nominato il commissario straordinario Sido Bonfatti e deliberata la sospensione dei pagamenti il giorno successivo. Il 25 gennaio anche Banca Partner viene sottoposta ad ispezione quale diretta controllante di Banca CIS. Sempre venerdì 25 gennaio gli avvocati del dottor Guidi e dell'ingegner Grandoni presentano reclamo al giudice delle appellazioni David Brunelli che, come descritto più ampiamente in altra parte della presente relazione, il 28 gennaio annulla il decreto di arresto e le misure reali disposte. Subito dopo il commissario Morsiani viene ricusato e per circa 2 mesi il procedimento si ferma in attesa della sentenza del giudice dei rimedi straordinari. Il 30 gennaio 2019 il commissario Morsiani scrive al dirigente del Tribunale Guzzetta rappresentando la situazione e rendendosi disponibile a concordare modalità differenti per l'ottimizzazione della gestione della polizia giudiziaria o anche l'affiancamento di colleghi commissari della legge nella trattazione del caso, pur ferma restando l'assegnazione del fascicolo. In seguito a questa richiesta, la scelta del dirigente è quella di affiancare il commissario Laura Di Bona, affidandone la cotitolarità del fascicolo. I due inquirenti hanno comunicato alla commissione che, dopo essersi confrontati, a seguito delle ordinanze del giudice Brunelli, hanno deciso di cambiare strategia in merito alla prosecuzione delle indagini. Dal proseguio delle ispezioni effettuate sulla banca, il 31 gennaio il coordinamento della vigilanza ha già chiarezza del fatto che i fondi pensione investiti in PCT da parte del Consiglio di Previdenza IS siano stati utilizzati da Banca CIS come garanzia per altri investimenti con istituzioni finanziarie estere. La Commissione è venuta a conoscenza che in data 28 e 30 gennaio 2019, a seguito di 2 esposti del dirigente Guzzetta, vengono avviate indagini interne al Tribunale per la pubblicazione sui media della cosiddetta ordinanza Morsiani e della sentenza Brunelli. L'11 febbraio 2019 il commissario Buriani, titolare dell'indagine in questione, dispone l'acquisizione di tutti gli atti dei procedimenti penali 500-2017, ivi inclusi gli atti secretati che contenessero in tutto o in parte gli stralci pubblicati sul blog Giornale SM, e ne dà comunicazione al commissario Morsiani. Tale acquisizione ha acuito l'attenzione della Commissione, alla quale lo stesso commissario Buriani ha dichiarato, sotto impegno di dire la verità, di non avere alcuna titolarità di alcun procedimento recente riguardante Banca CIS, Guidi o Grandoni, anche in ragione del rapporto di conoscenza e vicinanza rappresentato dallo stesso nei confronti di tali soggetti e della dottoressa Stefania Lazzari, la quale conferma il rapporto. L'11 febbraio l'ingegner Marino Grandoni, evidenziando disturbi alle proprie utenze telefoniche, fa istanza al giudice Morsiani per verificare se fossero state effettuate intercettazioni a suo carico. Questa commissione ha appreso che tali intercettazioni, disposte il 16 gennaio, sono state successivamente annullate e mai avviate dall'inquirente Morsiani, non ritenendole più utili e funzionali all'indagine a seguito dei provvedimenti del giudice Brunelli e delle ricusazioni. Il 19 febbraio avviene la prima proroga alla sospensione dei pagamenti da parte del Covid. Dal verbale del 28 febbraio inoltre si evidenzia che Milena Guidi, membro del coordinamento di vigilanza, riferisce di aver integrato una relazione predisposta dalla stessa sulle irregolarità gestionali di CIS richieste dal commissario Morsiani contestualmente al provvedimento cautelare del 16 gennaio ed inviata allo stesso il 1 febbraio 2019. Il 7 marzo si apprende la notizia dagli organi di stampa che la Procura del Fisco Cesarini non ha impugnato la sentenza Brunelli sulla revoca degli arresti domiciliari a Guidi. La Commissione rileva che l'allora consigliere Marco Gatti abbia personalmente colloquiato con il procuratore del Fisco dicendo che, virgolette, era assurdo che lo Stato non agisse contro quel provvedimento. Il 21 marzo 2019 l'avvocato Francesco Mancini risulta nel CONDIR come vicepresidente di Banca Centrale. Il 4 aprile 2019 a seguito della vittoria nella causa civile 47-2017 che lo vedeva protagonista, viene reintegrato nel COVIG il dottor Giuliano Battistini quale ispettore e viene deliberata l'autorizzazione alla convocazione dell'assemblea degli azionisti di Banca CIS per possibile reintegro della dirigenza. Spettando comunque al professor Bonfatti la decisione di chi nominare, lo stesso ha riferito alla commissione di non aver riammesso Guidi a seguito delle irregolarità riscontrate. Il 17 aprile anche il dottor Vivoli è nuovamente parte del coordinamento di vigilanza quale ispettore. In questa seduta viene consegnato il rapporto dell'ispezione su Banca CIS avviato il 18 ottobre 2018 che viene approvato il 38 aprile e trasmesso al commissario straordinario. Il 15 maggio viene approvato il rapporto ispettivo anche di Banca Partner. Sulla base di questo rapporto, il commissario straordinario presenta varie esposte alla magistratura, tuttora al vaglio della stessa. Il 29 aprile, a seguito delle indagini avviate sulla consulenza Gozzi, la segreteria agli interni trasmette al commissario Buriani i verbali del congresso di Stato a seguito della richiesta effettuata dal commissario stesso il 19 aprile precedente. È da questa acquisizione che l'inquirente viene a conoscenza dell'incontro del presidente Tomasetti con i capitani reggenti e il CCR e delle sue considerazioni sui servizi segreti che diverranno oggetto di interrogatorio della stessa Tomasetti l'8 maggio. Il 23 maggio il COVIG si riunisce e delibera di riferire e trasmettere all'autorità giudiziaria nella persona del commissario Morsiani la relazione ispettiva con le irregolarità riscontrate. Il 25 giugno, in prima mattinata, in tribunale si tiene un incontro su richiesta dello stesso commissario Buriani presso il proprio ufficio a cui partecipano la presidente Tomasetti e il vice direttore Ucci. Lo stesso giorno, in tarda mattinata, era già stato calendarizzato dalla Tomasetti in Banca Centrale un incontro con esponenti della potenziale acquirente di Banca CIS, Stratos SARL, poi rinviato al 5 luglio. Nel frattempo, il 2 luglio avviene un secondo incontro richiesto dal commissario Buriani, al quale partecipa solamente il vice direttore Ucci. Il 10 luglio la richiesta di autorizzazione all'acquisto da parte di Stratos viene analizzata in COVIG che delibera di non accoglierla per diverse problematiche riscontrate, tra le quali la trasparenza dei fondi, la solidità societaria, la mancata possibilità di coprire esigenze economiche di Banca CIS. Il giorno seguente, 11 luglio, il CONDIR approva la costituzione in pegno delle azioni di Banca CIS per impossibilità di far fronte alla restituzione dei finanziamenti. Il 17 luglio viene dichiarata dal coordinamento di vigilanza l'insolvenza da parte di Banca CIS ed il giorno successivo il CONDIR delibera la risoluzione bancaria di CIS sulla base del piano definito in CCR il 15 luglio e le leggi 102-2019 e 115-2019 per le risoluzioni bancarie, la salvaguardia dei fondi pensione e stabilità finanziaria. Nello stesso pomeriggio viene convocata l'assemblea dei soci per la sottoscrizione del capitale sociale di Banca CIS da parte di Banca Centrale. Il 21 luglio 2019 infine viene deliberato dal COVIG l'avvio della risoluzione di Banca CIS e la rimozione del dottor Daniele Guidi nella qualità di appartenente all'alta dirigenza della banca a seguito delle gravissime anomalie riscontrate e delle irregolarità gestionali rilevate. Dall'avvio della risoluzione bancaria di CIS, questa commissione non ha avuto notizie di nuovi significativi cambiamenti nella vigilanza e nel consiglio di amministrazione di Banca Centrale. Nel frattempo, l'8 dicembre 2019, le elezioni hanno cambiato la compagine politica e di governo. Ad oggi risultano una molteplicità di esposti depositati tra il 2019 e il 2020 in tribunale da parte di alcuni soggetti privati facenti parte della clientela di Banca Centrale e del commissario straordinario Sido Bonfatti. Quest'ultimo, in particolare, sia a partire dagli accertamenti svolti, sia a partire dal mandato della legge sulle risoluzioni bancarie, ha sollevato più volte la necessità di accertare le responsabilità degli organismi di gestione e di controllo di Banca CIS sulla base dei riscontri documentali allegati e di cui si attende il riscontro da parte della magistratura. Dal confronto collaborativo di questa commissione con i commissari della legge si è potuto constatare che alcuni di questi esposti sono confluiti all'interno del procedimento 500-2017. Questa commissione ritiene doveroso specificare che il procedimento, meglio conosciuto come caso titoli, è ancora in corso e che dal 24 luglio 2020, dopo le disposizioni del magistrato dirigente, è seguito solamente dal commissario Morsiani. L'eccellentissima Camera si è costituita parte civile in tale procedimento penale a seguito della delibera del Congresso di Stato del 7 maggio 2018. Ulteriori esposti e approfondimenti svolti a partire da indagini in corso hanno generato nuovi procedimenti, alcuni dei quali seguiti dal commissario Volpinari, mentre altri sono in attesa di assegnazione. I ribelli grandi